Su Radio Sa è arrivato il momento dello spazio che sa.
Buonasera, bentrovati al consueto spazio che sa qui su Gamma. Parliamo di spese nuove e spese vecchie. Parliamo di abbonamenti. Ci sono delle novità sul canone, sugli altre cose? Cosa ci parli,
Deborah? Allora, parliamo di abbonamenti telefonici, internet e televisivi, perché l'Agicom dice stop alle spese di recesso o cambio operatore, appunto come vi dicevo, telefonico, internet o televisivo, superiore al canone mensile mediamente pagato dall'utente. Nei casi in cui l'operatore cambi unilateralmente le condizioni contrattuali, il cliente, lo sapete, ha diritto di recedere senza pagare nulla, vi arriva sempre il messaggino, no, solitamente. In tutte le altre eventualità, però, qualora cioè l'utente per sua volontà decida di recedere dal contratto e di cambiare operatore, si applicano, grazie a questa direttiva dell'Agicom, maggiori tutele. L'attività di vigilanza ha fatto emergere dei profili critici legati proprio alla prassi degli operatori di imputare agli utenti costi di recesso non proprio commisurati al valore del contratto e alle reali spese sostenute per la disattivazione della linea e per il trasferimento ad altro operatore. Da qui quindi sono nate delle nuove linee guida sulle modalità di dismissione e trasferimento dell'utenza nei contratti per adesione, che tengono conto della legge concorrenza e del principio generale secondo cui non possono appunto essere imputate all'utenza spese non giustificate da costi degli operatori. La disciplina deve applicarsi a tutti i costi addebitati agli utenti, non solo dunque ai costi sostenuti per dismettere o per trasferire l'utenza, ma anche a quelli per la restituzione degli sconti in caso di offerte promozionali, nonché ai costi relativi al pagamento delle rate residue dei prodotti e ai servizi offerti congiuntamente magari al servizio principale. Infatti, gli operatori, ricorda sempre l'autorità, sono soliti addebitare agli utenti che esercitano il diritto di recesso prima della scadenza del contratto tutti gli sconti di cui hanno beneficiato. A queste spese non può però applicarsi il principio di commisurazione ai costi reali sopportati dall'azienda. Anche qualora le spese di recesso relative alla restituzione degli sconti rispecchino veramente i costi sottostanti, l'importo deve essere comunque commisurato al valore del contratto, nonché essere equo e proporzionale alla durata residua dell'eventuale promozione. Viene in questo modo scritta la parola fine, o almeno lo speriamo, a quella prassi per la quale agli utenti è richiesta la restituzione integrale degli sconti goduti. Gli operatori spesso concedono agli utenti la dilazione del pagamento di alcuni importi relativi all'acquisto di prodotti, per esempio il telefonino cellulare, no? O servizi. Bene, in caso di recesso anticipato, gli utenti potranno, con queste nuove linee guida, scegliere se continuare a pagare le rate residue o pagarle in un'unica soluzione. Solo in questo modo, infatti, secondo l'autorità, sarà garantita all'utente la piena libertà di recedere dal contratto. Infine, più informazioni e anche più comunicazioni, cioè tutte le spese che l'utente dovrà sostenere in corrispondenza di ogni mese in cui il recesso potrebbe essere esercitato, recesso anticipato ovviamente, dovranno essere indicate chiaramente dall'operatore.
Noi torniamo tra poco, ora un po' di musica di Gamma.
Lo spazio che sa, in collaborazione con Udicon Emilia Romagna.
Torniamo in diretta qui allo spazio che sa insieme a Deborah Ferrari di Udicon. Parliamo ora del bollo auto e ti chiedo se nel 2019 ci sono novità in qua che eventualmente aumenti.
Non mi chiedi se ci sono diminuzioni, perché sai già che la risposta è no.
Molto difficile questa cosa.
Esatto, anche se il bollo auto è stato, soprattutto negli ultimi mesi, al centro anche del dibattito politico, non solo a livello nazionale ma anche europeo. Però, nonostante le tante promesse, la struttura della tassa automobilistica non cambierà, almeno per il prossimo anno, anche se le novità in arrivo sono diverse e si concentrano in modo particolare su tematiche come ovviamente l'inquinamento e l'ambiente. Tra le principali novità del bollo auto 2019 troviamo infatti la possibilità, per chi acquista auto ibride, di ottenere un'esenzione completa dal pagamento della tassa per un periodo di 3 o 5 anni, questa seconda della regione di residenza. Si tratta di un incentivo importante che mira a sostenere ovviamente le vendite di auto elettrificate meno inquinanti. Da notare inoltre oltre che vi è la possibilità di pagare la tassa automobilistica richiedendo la domiciliazione della stessa sul conto corrente. Con questo provvedimento si otterrà una riduzione del 10% dell'importo del bollo. Per quanto riguarda la prescrizione, che ne abbiamo già parlato anche nelle scorse puntate, invece avviene dopo, ve lo ricordo, 3 anni. Chi non paga il bollo auto 2018 avrà tempo quindi sino al 31 dicembre 2021 per mettersi in regola. Dopo questa data il contribuente sarà esentato dal pagamento, a meno che l'Agenzia delle Entrate non abbia inviato una notifica legata alla richiesta di pagamento. Nel frattempo poi è importante sottolineare un'intensificazione dei controlli sul pagamento del bollo auto. Il nuovo sistema, avviato per ora in via sperimentale in Lombardia ma in arrivo anche in altre regioni italiane, prevede infatti un lavoro congiunto degli enti locali con l'Agenzia delle Entrate al fine di poter individuare i cittadini che non pagano la tassa. Le novità future relative invece a questa tassa automobilistica potrebbero essere parecchie. Tra i paesi dell'Unione Europea c'è infatti un'idea condivisa legata a un incremento dei costi per le vetture maggiormente inquinanti, come ad esempio i diesel Euro 3 ed Euro 4, che già devono fare i conti, lo sappiamo, con le limitazioni alla circolazione. L'idea di base intorno a cui potrebbe però evolversi il bollo auto è legato quindi a un concetto chiaro. La tassa automobilistica aumenterà in relazione al livello di inquinamento generato da una singola vettura. I modelli più inquinanti quindi saranno colpiti da un inasprimento del bollo, mentre per le auto elettriche e per le ibride ci saranno sconti o comunque altre tipologie di esenzioni. Nel frattempo in Europa è in corso una discussione legata ad una possibile evoluzione del bollo auto che in futuro potrebbe basarsi, pensate, sui chilometri percorsi e quindi sull'inquinamento potenzialmente generato da un determinato veicolo. Questo sistema, che necessiterebbe di diversi aggiustamenti ovviamente per non colpire in modo eccessivo tutti coloro che utilizzano la propria auto per questioni lavorative, verrebbe però condiviso dai paesi europei creando così un bollo auto unico. Staremo a vedere, per adesso purtroppo la tendenza è all'incremento. Negli ultimi 5 anni è sempre aumentato il bollo, quindi purtroppo non si vede uno spiraglio perché questo atto trend non continui.
E questa non è una buona notizia. Torniamo tra poco.
Lo spazio che sa, in collaborazione con Udicon Emilia Romagna.
Uno sguardo verso il 2019 insieme all'Udicon, parlando anche del canone Rai, ti chiedo se ci sono delle novità.
Sì, perché non solo pace fiscale, flat tax, reddito di cittadinanza, ma nella bozza della legge di bilancio trova spazio anche il canone Rai 2019, che lo sappiamo essere sempre tra le tasse più odiate dagli italiani. Vi ricordo, ma lo sapete, che ormai dal luglio 2016 è incluso nella bolletta elettrica. Questo significa che chi ha una fornitura di energia elettrica paga l'importo rateizzato del canone previsto in 10 mesi, cioè da gennaio a ottobre. Una misura finalizzata a contrastare l'evasione di questa imposta, che così viene addebitata appunto automaticamente in bolletta. Tuttavia, solo nel caso in cui non si detenga una apparecchio televisivo, allora si potrà essere esonerati dal pagamento. In questa eventualità bisognerà presentare apposita dichiarazione sostitutiva che darà diritto all'esenzione, e lo ricordo sempre, se avete difficoltà potete chiedere all'Udicon perché questa è una pratica che trattiamo abitualmente. In Italia comunque il canone di abbonamento alla televisione ora dovuto da chiunque abbia un apparecchio televisivo. Si paga una sola volta all'anno e una sola volta famiglia, a condizione che i familiari abbiano la residenza nella stessa abitazione. Dal 2016, come vi dicevo, è stata introdotta la presunzione di detenzione dell'apparecchio televisivo nel caso in cui esista un'utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui la persona ha la propria residenza anagrafica. I titolari dell'utenza elettrica per uso domestico residenziale effettuano quindi il pagamento del canone mediante addebito nella fattura dell'utenza di energia elettrica. Questi utenti quindi non dovranno più pagare tramite il vecchio caro bollettino postale. Chi si aspettava una riduzione per il 2019 o addirittura un'abolizione del canone Rai, resterà purtroppo certamente deluso. Allora in che modo, mi chiederete, il canone è entrato nella legge di bilancio? Semplicemente nella conferma della proroga per gli anni seguenti al 2018 relativa all'importo della tassa, che quindi resterà anche per l'anno prossimo fissata a 90 euro. La proroga riguarda anche la conferma di esenzione dal pagamento da parte dei soggetti anziani con reddito annuo inferiore a 8.000 euro. Quindi vi ricordo velocissimamente le categorie di soggetti esenti dal pagamento del canone per l'anno prossimo: gli over 75 con reddito massimo annuo che non supera appunto gli 8.000 euro, poi gli agenti diplomatici, i funzionari o gli impiegati consolari e i militari di cittadinanza non italiano, comunque personale civile non residente in Italia di cittadinanza non italiana, appartenenti però alle forze NATO di stanza in Italia.
Un po' di musica di gamma e poi torneremo insieme a Deborah Ferrari di Udicon.
Lo spazio che sa, in collaborazione con Udicon Emilia Romagna.
Siamo in chiusura, parliamo di INPS. Stanno arrivando diversi avvisi in questi ultimi mesi. Cosa si tratta, Deborah?
Beh, i diretti interessati dei controlli INPS di cui parlo adesso sono tutti coloro che non hanno pagato i contributi per colf, babysitter e badanti. Stando alle ultime notizie, viene confermata infatti l'intenzione da parte dell'INPS di inviare avvisi bonari ai datori di lavoro domestico, provvedimento rientrante nell'operazione Silenti 2018. Quindi cosa sono i nuovi controlli INPS? Chi ne sarà l'interessato diretto? E soprattutto c'è la possibilità di difendersi? Bene, andiamo un attimo nel dettaglio. A finire nel mirino dei nuovi controlli già avviati dall'Istituto di Previdenza sono, come vi dicevo, i datori di lavoro domestico, e i controlli avviati sono volti al monitoraggio dei correnti versamenti contributivi in favore, lo ripeto, di colf, babysitter e badanti. Infatti il versamento dei contributi per badanti, colf e lavoratori domestici permette di regolarizzare il rapporto di lavoro e il pagamento dei contributi INPS serve, come per ogni altra tipologia di lavoratori, per raggiungere la possibilità di ricevere il calcolo della pensione, anche per il congedo di maternità, per il diritto alla disoccupazione, l'assicurazione contro gli infortuni. Insomma, il calcolo dei contributi deve essere effettuato a cadenza trimestrale e quanto il datore di lavoro deve versare all'INPS dipende dal tipo di contratto, se si tratta di lavoro a tempo determinato o indeterminato. Il calcolo dei contributi è diverso nel caso in cui colf o badante non superi o superi le 24 ore a settimana di lavoro, però è fisso e non dipende dalla retribuzione. Detto questo, per quanto riguarda la questione dei nuovi controlli, i diretti interessati che, tra virgolette, beneficeranno di questi controlli saranno in particolare gli anni a partire dal 2014 in poi, e nei casi in cui dai controlli della stessa INPS dovesse risultare il mancato versamento di almeno un trimestre dei contributi dovuti per i lavoratori domestici, saranno inviati appunto ai datori di lavoro gli avvisi bonari con lo scopo di regolarizzare la posizione. È possibile difendersi dai controlli? Sì, vediamo un attimo. Per difendersi da eventuali sanzioni una volta ricevuto l'avviso bonario, è consigliabile che i datori di lavoro versino i contributi dovuti entro 30 giorni dalla data di recapito dell'avviso, che ricordiamo precede sempre l'emissione poi della cartella esattoriale. Qualora invece il datore di lavoro domestico volesse la pretesa dell'INPS, dovrà rispondere all'avviso bonario nelle modalità descritte all'interno della comunicazione trasmessa, anche in quel caso 30 giorni di tempo per farlo. Attenzione comunque, non solo ci saranno dei controlli da parte dell'INPS, ma anche nuovi controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate, che già sono iniziati in alcune zone d'Italia e che si dovrebbero diffondere sempre di più con accordi di collaborazione tra le varie realtà locali.
Siamo arrivati al termine, Deborah, noi ti ringraziamo. Ci sono novità per quanto riguarda gli indirizzi utili di Udicon?
Probabilmente in settimana, ma vi dirò precisamente il giorno a partire da cui dovrete venire a trovarci in un altro indirizzo, che sarà nuovamente strada Saliceto Panaro, ma non più al vecchio numero 5, perché abbiamo una sede tutta nuova, al numero 11. Comunque vi darò maggiori precisazioni non appena saremo effettivamente trasferiti nel nuovo indirizzo.
Grazie e buona serata, salutiamo tutti i nostri ascoltatori.
Ciao.
Lo spazio che sa, in collaborazione con Udicon Emilia Romagna.